Proprio nell'ultima riga del Vangelo che abbiamo appena sentito c'è un particolare che non emerge in modo molto forte dalla nostra traduzione italiana, quando dice che i magi, avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. In realtà non usa il verbo tornare, ma usa il verbo ritirarsi, un verbo che il Vangelo usa tutte le volte che qualcuno è perseguitato, lo stanno cercando per ammazzarlo, e allora ci si ritira in un luogo di rifugio, in un luogo nascosto. È detto di Gesù quando viene a sapere che Giovanni Battista è stato messo in prigione, e è detto della Sacra Famiglia, che si ritira più volte, prima in Egitto, poi anche in Galilea, perché ci sono appunto coloro che attentano alla vita del bambino, e via dicendo. Tanto che poi nella tradizione cristiana è diventato anche un certo tipo di monaci che si rifugiano nel deserto, proprio per stare tranquilli da ogni insidia, forse più di tipo spirituale che materiale. Noto questo perché vuol dire che i magi, che noi immaginiamo come dei signori nobili, anche ricchi, perché portano doni piuttosto preziosi, addirittura hanno la corona, quindi hanno anche dei titoli regali, qui in questo scorcio finale del Vangelo dell'Epifania ci appaiono in una condizione diversa da come erano partiti, è una condizione di perseguitati, un po' di rifugiati, si devono un po' mettere da parte perché avvertono che l'odio che si scatena contro questo bambino appena nato rischia di coinvolgere anche loro. Cioè anche i magi che erano partiti ricchi tornano poveri nel loro paese, magari non poveri economicamente, ma in qualche modo vengono contagiati dalla condizione di questo bambino che fin dalla sua nascita, vabbè, io la notte di Natale l'ho passata con l'influenza, quindi, ma immagino che si sia toccato l'argomento della povertà del bambino nato a Betlemme, il fatto del luogo, del non luogo, e poi tutto il seguito, anche che nei giorni successivi viene celebrato dalla liturgia del Natale, i Santi Innocenti, la fuga in Egitto, sono tutti racconti che mettono in evidenza la piccolezza e la povertà fin dall'inizio di quest'uomo, di Gesù. E questo tema della povertà è molto presente nei testi di oggi. Vi faccio notare specialmente il salmo che abbiamo cantato insieme, che è un salmo che dice quali sono le attenzioni che ha il Messia, e l'attenzione prevalente del Messia in questo salmo 70-71 è la sua cura dei poveri, è il suo rapporto con i poveri. E in particolare una nota e finale dice: egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Ecco, lui si interessa di quelli che non trovano l'aiuto nel normale contesto umano, e quindi è proprio questa la funzione specifica del Messia, del Cristo. Questo mi sembrava che potesse essere anche già una prima introduzione a questa festa, che è la festa di Gesù, della nascita di Gesù, della sua manifestazione, ma vi dicevo, per questa felice intuizione di quel padre della Chiesa, è anche la festa di tutto il genere umano, del Natale di tutto il genere umano. Perché? Beh, intanto per questa comunione che si stabilisce, di cui vi ho appena fatto cenno, tra la povertà di questo bambino e la nota fondamentale che per la parola di Dio ha il genere umano, è un popolo di poveretti. La scrittura che cosa mette in evidenza dell'umanità? È sostanzialmente la sua povertà. il suo bisogno di salvezza. Se no, cosa nasce a fare questo bambino che viene chiamato il Salvatore? Ecco, è questa la nota fondamentale, la povertà. E quindi che questo bambino nasca povero è molto interessante, molto bello e affascinante. È un povero chiamato a salvare i poveri, di cui anche i magi, anche i ricchi e nobili magi fanno parte. Anche il loro animo, in fondo, evidenzia questa povertà di spirito, no? Sono delle persone che si sono lasciate condurre dalla stella, che con un animo, possiamo dire, infantile, si sono lasciate entusiasmare, prendere, e lo si vede anche quest'animo infantile quando rivedono la stella, dice, furono presi da una grandissima gioia, sono proprio dei, hanno l'animo di fanciulli. E in questo si distinguono invece dagli esperti della legge, dagli esperti del culto, dai gestori del culto che sanno tutto, ma purtroppo hanno un cuore piuttosto adulto, forse un po' vecchio, rigido, bloccato lì. Ma torniamo alla questione della nascita del genere umano. Dove io ho visto questi segni di nascita? Intanto appunto il tema della povertà, della partecipazione alla povertà, e poi in queste parole iniziali del profeta Isaia, in cui la città di Gerusalemme, il popolo di Dio, viene chiamato a rivestirsi di luce perché viene la sua luce. Ecco, cioè questo invito a questa donna che patisce tantissimi dolori, siamo al capitolo 60 di Isaia, e il profeta si rivolge a un popolo che è deportato, che è lontano dal suo paese, un popolo che è prigioniero di altri popoli, ha perso tutto, e a questa immagine che è sempre quasi sempre un'immagine di donna afflitta, abbandonata, che ha perduto anche i suoi figli, si rivolge dicendo adesso alzati, rivestiti di luce perché viene la tua luce. Cioè è un messaggio di incoraggiamento. Ecco, la prima cosa che vorrei dirvi è che c'è questa rinascita nell'incoraggiamento che il Signore rivolge all'umanità, che rivolge a tutti noi. Siamo chiamati a rinascere, a riprendere coraggio, a alzare di nuovo lo sguardo, a riprendere speranza. E mi ha colpito nel messaggio che il Papa ha fatto per la pace del 1 gennaio, non so se l'avete letto, procuratevelo, cercate, adesso tutti facilmente ci arrivano. È molto bello, parla del rapporto tra la pace e la politica, parla della politica come una responsabilità che abbiamo tutti noi, che non possiamo delegare solo agli specialisti della politica. E poi c'è un particolare, riferito soprattutto ai giovani, ma non solo. Dice che bisogna risvegliare, promuovere il talento di ognuno e la vocazione di ognuno. Mi è venuto in mente a proposito di questo modo con cui il profeta si rivolge a Gerusalemme: alzati, sorgi e prendi luce perché sta venendo la tua luce. Cioè è un incoraggiamento a recuperare tutti i pezzi della propria umanità perduta, della propria pace, della propria gioia. È un invito che vuole valorizzare le persone, e le vuole valorizzare non tanto per qualcosa che hanno in sé, ma quanto per qualcosa che il Signore dona a loro. Dice, viene la tua luce, non è che brilla di luce propria in Gerusalemme, brilla di una luce che viene tutta dal Signore, ma le è regalata questa luce. E così è anche per noi, la luce del Natale. In questo senso c'è una prima nascita, rinascita, che oggi il Signore provoca, vuol provocare nella nostra vita. E la seconda è immediatamente conseguente a questa, cioè in che modo viene la luce a Gerusalemme? E lo dice dopo, immediatamente lo dice, perché c'è un sacco di gente che viene da te, e ti viene a trovare, parla dei popoli che vengono dall'Oriente, i dromedari, i cammelli, tutte le ricchezze delle genti. E questa venuta dei popoli è descritta in un modo che anche questo mi ha molto colpito. Dice: vengono i tuoi figli. E c'è anche, ci sono altri punti dei profeti, soprattutto di Isaia, in cui Gerusalemme è invitata a accogliere questi popoli che la vengono a trovare, che salgono verso il monte del Tempio, lo ascoltavamo anche proprio ieri nella profezia dell'inizio del libro di Isaia, e a riconoscere questi popoli come suoi figli. E altre volte appunto dice Gerusalemme si stupisce, ma questi non sono i miei figli, cioè certo ci sono anche i miei figli dispersi un po' qua e là per tutto il mondo, ci sono i figli di Israele, però il profeta vuol dare qui a Gerusalemme una notizia ancora più larga: tutti sono tuoi figli. E anche il Salmo lo dice: madre, madre Sion sarai chiamata, tutti diranno io da te sono nato, in te sono nato. E cioè c'è una maternità universale di Sion, e quindi una figliolanza universale di tutti che diventano figli di questa donna. E quindi non si tratta semplicemente di accogliere, anche accogliere nel modo più generoso, più ospitale possibile, ma riconoscere che questi sono i tuoi figli. Quindi è invitata Gerusalemme a rallegrarsi perché tornano a casa questi figli, e anche in numero molto maggiore di quelli che se ne erano andati da lei per via della deportazione. E questa è ancora la nascita del genere umano. Cioè, con questa festa tutto il genere umano nasce e rinasce come figlio di questa donna. È di questo che sostanzialmente poi dice la seconda lettura. È il mistero grande che Paolo dice che io vi vorrei rivelare, è questo sostanzialmente, che tutta questa gente, tutti i popoli della terra, sono stati adottati come figli. E quindi quando un ragazzino viene adottato nella famiglia è reso partecipe dell'eredità, delle promesse, di tutti i beni che ci sono in quella famiglia, a pari titolo degli altri figli che sono nati precedentemente in essa. E così è di Gerusalemme, e così è di tutti noi. È bellissimo questo, cioè proprio il Natale diventa, dal Natale di Gesù, una adozione filiale per tutti. E noi comprendiamo, un po' ce lo siamo detti anche nei giorni passati, soprattutto nei giorni di mezzo, quelli della festa del Capodanno con le famiglie più giovani, a un certo punto sono stati loro a chiederci di parlare un po' della povertà, un po' anche del tema dell'immigrazione, e ci veniva da riflettere su questo fatto che come dicono questi testi profetici, leggete tutto il capitolo 60 di Isaia, di cui abbiamo ascoltato solo i primi sei versetti, vi rendete conto che l'arrivo di questa gente è visto non come un'invasione, ma come una grande ricchezza che viene riversata nel popolo di Israele. E il pensare questo, anche la questione dell'immigrazione, vedete che fa uscire dall'ambito etico. Non si tratta di essere buoni, di essere accoglienti, di essere aperti, di lasciare approdare le navi. Non è questo, sforziamoci a essere ospitali, ma è apriamo gli occhi e rendiamoci conto della ricchezza di cui ci stiamo privando chiudendoci. E chiudere i porti, dicevo alle famiglie più giovani l'altro giorno, non è un atto di cattiveria, è un suicidio per la nostra povera Europa. Non ci rendiamo conto che ci stiamo rovinando da soli, pensando di salvare il nostro benessere, perlomeno Isaia dice così, il Vangelo dei Magi dice così, erano venuti a portare delle ricchezze, mica dei problemi. Eppure c'è qualcuno che ha paura, Erode ha paura, i capi religiosi hanno paura. Quindi c'è una specie di collegamento e concordanza tra autorità religiose e civili per aver paura dell'arrivo di questa gente. È incredibile, eh? Eppure succedeva allora, succede anche oggi purtroppo, cioè siamo un po' come ciechi, sordi, non ci rendiamo conto degli avvenimenti che sono avvenimenti per la nostra salvezza. Sono è proprio la proposta, l'offerta di una grandissima gioia. Qui ancora San Basilio fa vedere che sono giorni di gioia, tutti vengono rallegrati, dice il sacerdote Zaccaria, trova l'allegrezza sua moglie Elisabetta, c'è soprattutto una gioia che esplode tra le donne. Ma questa gioia, allora accogliamola, proviamo a cogliere i segni che il Signore ci dà. È la nuova nascita, ecco, è un grande incoraggiamento, mi sembra, a tutti noi. Non voglio andare più in là di quello, se non collegare all'ultimo il fatto che abbiamo anche vissuto gli ultimi 2 o 3 giorni per la Scuola della Pace a Sovere, e abbiamo il titolo era la cura della persona, il tema della salute, e subito però ci siamo resi conto, soprattutto per il contributo dei 2 relatori che sono venuti a parlarci, di come la stessa salute, che noi pensiamo sia un problema personale di ciascuno, ognuno, ecco, va dal suo dottore, fa i suoi esami, così, invece sia collegata e dipendente in modo così evidente, così forte a come è la società, e in fondo l'ambiente in cui viviamo, le relazioni che viviamo, i problemi della società, quindi della politica, come tutto influisce sul nostro benessere, anzi sul nostro malessere. E credo che ancora sia l'occasione giusta per quindi ricordare che il Natale vuole essere una proposta di luce su singoli e su tutto il mondo attorno ai singoli, che è tutto, in cui tutto è collegato. Vedete che nasce questo bambino, come vediamo, come ha subito dei riflessi sui grandi capi, sui movimenti che avvengono intorno a lui. A questa donna viene dato l'annuncio, e come questa donna diventa madre di tutti i popoli. C'è un rapporto tra il piccolissimo e la singola esperienza storica di una persona e tutto il mondo in cui questa persona è inserita. La Scuola della Pace che abbiamo fatto ci ha, nelle sue conclusioni, portato a dire bisogna che stiamo molto insieme e che molto ragioniamo su quello che ci succede e che ci succede nelle situazioni in cui ci troviamo. Quindi io ho pensato molto alla Bolognina, ai Ronchi, a Caselle, a San Martini, essere molto attenti alla gente, a quello che la gente patisce, a quello che la gente manifesta, questo misero che invoca, questo povero che non trova aiuto, di cui parlava il Salmo. E da qui partire per pregare, per pensare, per parlare, per agire insieme e creare le condizioni per una vita che abbia un pochino più di salute, cioè in cui sia più presente la parola e l'azione di salvezza di Dio. San Basilio a un certo punto dice che questa gioia e questa luce che i magi ricevono ci porta, dice, potessimo anche noi come magi trovarci con loro a contemplare con sguardo puro, come riflessa in uno specchio la gloria del Signore. E qui siamo nel 300. Io non ho fatto in tempo a controllare se questa preghiera dello sguardo puro, contemplare con sguardo puro, nasce da questo testo di Basilio, oppure Basilio in quel momento stava citando la preghiera che d'altra parte è antichissima, della liturgia del Natale. La lasciamo così, mi ha colpito ancora in questo commento quello che la Chiesa stimola, esige da tutti noi, è aprire gli occhi su tutto quello che il Signore ci regala, questa luce che viene a noi e che vuole diventare proprio luce di una vita nuova per i singoli e anche per la comunità umana.